Sono le 21.
Nati per leggere. Ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Spazio Ivrea. Ogni settimana tante storie dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. Un programma a cura del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto di Regione Piemonte. Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso.
Bentrovati a Spazio d'Autore della settimana, come sempre dagli studi di Radio Spazio Ivrea. Questa sera sono contento, molto contento, perché ho un ospite. Torna da me dopo circa un anno e mezzo. Abbiamo fatto la chiusura prima che ci chiudessero in casa per il lockdown a marzo del 2020, e torna con noi a luglio 2021 Riccardo Bonsanto. Ciao.
Ciao Luigi e ciao a tutti gli ascoltatori.
Bentornato da queste parti, finalmente abbiamo la possibilità di ospitarti per un motivo molto importante, perché stai per realizzare il concerto, direi il concerto con la C maiuscola, perché è la presentazione finalmente al pubblico del tuo ultimo disco, e quindi dopo tanto tempo, dopo tanta attesa, perché mi sbaglio, forse doveva essere già realizzata questa presentazione in autunno, ma è saltato tutto. E finalmente mercoledì 28 luglio, nel cortile del Museo Garda, ci sarà la presentazione. E come stai vivendo questo periodo?
Beh, dai, molto bene, siamo felicissimi di tornare sul palco. Come hai detto poco fa, dovevamo partire in autunno. E purtroppo sappiamo i rallentamenti che ci sono stati, e quindi ci siamo presi un'ulteriore pausa per maturare, perché poi alla fine è tutta una questione di sliding doors, come si suol dire. Tanto che, tornando al recente, magari avessimo giocato l'europeo lo scorso anno non avremmo vinto, poi un anno dopo abbiamo vinto, quindi ogni cosa a suo tempo.
Mi piace questa tua riflessione sulle sliding doors, quindi va bene che sia successo come è andata, e adesso ripartiamo. E ripartiamo in questa puntata, dato che tu eri già stato ospite precedentemente, quindi avevi presentato tutte le canzoni dell'album. A questo punto è passato un anno e tu hai ascoltato altre cose, ti sei fatto, come dire, hai fatto altre riflessioni, hai fatto, come dire, una ricerca su nuove musiche, su nuovi riferimenti, per poi realizzare altra bella tua musica. E uno di quelli che hai ascoltato in questo periodo è stato Francesco De Gregori, con un brano in particolare che ho così confessato fuori onda, che io non conoscevo così bene, che si intitola Due Zingari. A cosa ti ha fatto pensare questo brano?
Ma allora, questo brano, come è stato un brano che lascia senza parole davvero, perché l'ho scoperto anch'io recentemente da un libro di Enrico De Regibus, che ha scritto su Francesco De Gregori, che considero la Bibbia di De Gregori, perché sono raccolti tutti i suoi testi, e ho avuto modo di scoprire questa canzone favolosa, e che invidio, cioè è difficile dire invidio, ma nel senso buono della parola invidio questa canzone, perché ha un metodo di scrittura che non avevo mai pensato, molto cinematografico, perché si focalizza subito su questa storia di questi due ragazzi, e poi ha questo finale in dissolvenza, proprio cinematografico, tra un Pasolini e un Fellini, che lascia questa landa desolata, questo camion che passa e questi due ragazzi innamorati sotto la luna.
Beh, dopo questa bellissima descrizione non resta che ascoltare Due Zingari.
Ecco, stasera mi piace così,
con queste stelle appiccicate al cielo, la lama del coltello nascosta nello stivale e il tuo sorriso, 32 perle, così disse il ragazzo. Nella mia vita non ho mai avuto fame e non ricordo sete di acqua o di vino, ho sempre corso libero, felice come un cane, tra la campagna e la periferia, e chissà da dove venivano i miei, dalla Sicilia o dall'Ungheria, avevano occhi veloci come il vento, leggevano la musica, leggevano la musica nel firmamento. Rispose la ragazza, ho 13 anni, 32 perle nella notte, se potessi ti sposerei per avere dei figli, con le scarpe rotte girerebbero questa ed altre città, questa ed altre città, a costruire giostre e a vagabondare, ma adesso è tardi anche per chiacchierare. E due zingari stavano appoggiati alla notte, forse mano nella mano, e si tenevano negli occhi, aspettavano il sole del giorno dopo, senza guardare niente. Sull'autostrada accanto al campo le macchine passano velocemente e gli autotreni mangiano chilometri, sicuramente vanno molto lontano. Gli autisti si fermano e poi ripartono, dicono c'è nebbia, bisogna andare piano, si lasciano dietro, si lasciano dietro un sogno metropolitano.
Andare a cercare tra i crediti chi suona questo bellissimo sassofono nel disco De Gregori del 78, di cui abbiamo ascoltato appunto due zingari, perché richiama proprio quell'atmosfera cinematografica con questa dissolvenza di cui ci parlavi tu prima.
Sì, non so se a me viene in mente un bianco e nero, perché sono molto attratto da questa cosa, e poi la tematica importante è proprio il fattore di entrare nella testa e nel cuore, nella situazione, ma come regista, non come protagonista, di un amore tra due personaggi che solitamente sono ai margini della società. Noi ci immaginiamo un amore tra due borghesi, tra un mondo di attori hollywoodiani, invece qua c'è una storia d'amore tra due zingari, due dimenticati dal mondo, due persone liberissime.
Sì, e quindi De Gregori anche in questo è stato un po' un precursore, perché stiamo parlando di un album che ha più di 40 anni. Il buon Francesco De Gregori continua anche lui a calcare i palcoscenici, quindi lunga vita a uno dei nostri miti musicali, direi. A proposito di miti, a proposito di Franceschi, anche se non è proprio corretto di metterla al plurale il nome proprio, ma abbiamo ospite virtuale anche Francesco Guccini, perché è un altro di quelli che tu in questo periodo credo hai ascoltato tanto, ti sei ispirato, e in particolare cioè, ci proponi un ascolto anche qua abbastanza di nicchia, di un album che si intitola Signora Bovary del 1987. La canzone in particolare che hai voluto così portarci oggi in puntata è Scirocco.
Sì, è Scirocco, e ha anche un senso con la canzone di prima, perché la canzone già di per sé parte anche qua con un metodo di scrittura e di interpretazione cinematografica, perché e parla di nuovo di un amore nato in una situazione molto onirica, perché che io sappia lo Scirocco non passa per Bologna, e questa canzone è tratta di questo amore nato in Bologna di un ragazzo che presumibilmente era con Guccini, o magari era lo stesso Guccini, ma comunque è sempre sotto forma romanzata, in un bar, come se fosse a Parigi, vede entrare questa bellissima donna e se ne innamora, nonostante lui abbia a casa moglie e figli, e si fa tutto questo volo tra sogni, e non si sa se effettivamente questo amore si concretizza o se rimane semplicemente un amore platonico molto nell'aria.
Ci lascia in sospeso. Tra l'altro, per la parte musicale, questo brano è stato scritto con uno dei musicisti storici, uno dei musici di Francesco Guccini, che è Juan Carlos Biondini, detto Flaco, sì, che ha suonato con lui credo per 30 o 40 anni, e adesso che Guccini si è fermato, ha deciso insomma di non andare più in giro in tournée, ma i suoi musicisti tutti insieme vanno a presentare le canzoni del loro maestro, e mi risulta che Flaco sia quello che poi spesso canta i brani.
Sì, esatto.
Col suo accento argentino, se non sbaglio.
Sì, aveva fatto una bellissima interpretazione anche del Don Chisciotte, perché Guccini come me ha un grandissimo amore per quella che è la letteratura, e quindi ha mostrato a tutti le sue letture, e ha in qualche modo anche insegnato a molti che magari per tempo o per non curiosità non si sono mai soffermati su certi tomi.
Quindi omaggio al maestrone con Scirocco.
Ricordi, le strade erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata e la rende irreale. Sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco, e in via dei Giudei volavano veglieri come in un porto canale. Tu dietro al vetro di un bar impersonale, seduto a un tavolo da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi. Ma lei arrivò affrettata danzando nella rosa di un abito di percale che le fasciava i fianchi, e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa, mentre nel cielo rinnovato correvano le nubi a branchi e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè, e le mani disegnavano sogni e certezze. Ma io sapevo come ti sentivi schiacciato fra lei e quell'altra che non sapevi lasciare, tra i tuoi due figli e l'una e l'altra morale, come sembravi inchiodato. Lei si alzò con un gesto finale, poi andò via senza voltarsi indietro, mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. restò come chi non sa proprio cosa far, cercando ancora chissà quale soluzione, ma è meglio poi un giorno solo da ricordare che ricadere in una nuova realtà sempre identica. Ora non so davvero dove lei sia finita, se ha partorito un figlio o come inventa le sere. Lui abita da solo e divide la vita fra il lavoro, versi inutili e la routine d'un bicchiere. Soffiasse davvero quel vento di scirocco e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare dietro la faccia abusata delle cose, nei labirinti oscuri delle case, dietro lo specchio segreto d'ogni viso, dentro di noi.
Che pareva fatta apposta, un'oscurità cagliata che a muoversi quasi se ne sentiva il peso e faceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo, il suono del mare, un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. Stavano con le loro valigie di cartone e i loro fagotti su un tratto di spiaggia pietrosa riparata da colline. Vi erano arrivati all'imbrunire ed erano partiti all'alba dai loro paesi, paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo. Qualcuno di loro era la prima volta che vedeva il mare e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, di notte. Perché i patti erano questi. «Io di notte vi imbarco», aveva detto l'uomo, una specie di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto, «e di notte vi sbarco». Allora, questo è un piccolissimo tratto anche tagliato per non farti capire l'ambientazione. Sì. Cosa diresti rispetto a quello che hai appena ascoltato? Cosa ti viene in mente?
Diciamo che la considero una descrizione molto efficace di quello che possono essere, di quello che possono aver provato tanti nostri connazionali quando andavano all'estero e emigravano, e quindi quello che sentivano, quello che era il loro sentire più profondo, quindi una storia di migrazione.
Esatto, questo è il racconto Il lungo viaggio, che racchiuso nel testo Il mare colore del vino di Leonardo Sciascia.
Ok.
E a me sembra attualissima, cioè io ho cercato adesso nella lettura di tagliare i paesi e la destinazione che era l'America, però quanto è attuale rispetto alla situazione che possono vivere i ragazzi dell'Africa davanti a un mare, a chi li imbarca, a chi non sanno dove vanno la prima volta che attraversano il mare. Ed è pazzesco, perché qua stiamo parlando di una sessantina, settantina di anni fa, anche qualcosa di più, e la situazione è ancora uguale per molte persone.
Sappiamo che è un tema ricorrente, per certi versi divisivo, perché qualcuno in certi ambienti politici barra qualcos'altro cerca in qualche modo di orientare, secondo me, l'opinione pubblica a far sì che si scateni una forma, io la definirei proprio di odio,
sì,
nei confronti di chi arriva e arriverebbe a spodestarci, a fare la qualunque. Dopodiché, invece, se si ha la possibilità di riflettere un po' di più e si vanno a cercare testimonianze, tu poi giustamente, come ci hai detto, come fa Guccini, anche tu sei nell'ambiente musicale e prendi ispirazione molto dalla letteratura. Basterebbe anche, senza dover essere un po' più colti, andare a cercare riferimenti letterari, domandare un po' le storie della nostra famiglia.
Esatto.
Perché anche noi, insomma, secondo me ognuno di noi può avere una storia, una storia di famiglia dove un nonno o magari un papà o qualcuno di più indietro nelle generazioni era andato da qualche parte per trovare un po' di fortuna. Io personalmente, per fare un caso insomma per mio diretto, ho avuto un nonno materno che non è emigrato da tanto lontano, perché veniva dalla provincia di Asti, aveva iniziato a lavorare, a zappare la terra da bambino, racconti che mi faceva quando io ero bambino, ed è venuto in questa zona dove forse c'era un po' più di fortuna, un po' più di ricchezza. Quindi traiamo anche dalle nostre storie personali.
Sì, sì, idem posso dire lo stesso, perché metà della mia famiglia viene dal Mezzogiorno, e quindi la classica storia dell'immigrato del Terrone, e sento di averla vissuta, anche se non l'ho vissuta direttamente, la porto dentro di me, questo senso di rivalsa che poi lo leggi negli occhi delle persone. Io questa cosa qua, magari anche non me ne avessero raccontato, leggo negli occhi delle persone i loro percorsi e quindi capisco certe dinamiche, e non riesco a capire invece come questa opulenza e questo tremendo benessere ci abbia allontanato così tanto da quelle che sono delle classi meno favorite.
Adesso facciamo un ascolto musicale e poi ne raccontiamo un po' dopo, ma assolutamente riguardo al tema di cui stiamo parlando, un artista molto sensibile, Gian Maria Testa aveva dedicato un album intero al tema delle migrazioni da questa parte del mare del 2006. All'interno di questo bellissimo album, col suo stile così sempre delicato ma efficace, che va sempre a cercare a centrare il punto, lui ci parla di storie di questo genere, storie di migrazione, in Ritals.
Sapevamo anche noi l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche noi, questo guardare muto. Sapevamo la pazienza di chi non si può fermare, e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offesa è un abitare magro e magro che non diventa casa. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane, e l'onta del rifiuto. Lo sapevamo anche noi, questo guardare
questo Ritals è veramente un brano molto toccante, ci ha fatto un po' emozionare mentre lo riascoltavamo. Io voglio solo dire che questa parola, ho fatto una ricerca, è un'espressione che è usata in Francia, era usata in Francia, espressione dispregiativa per definire gli immigrati provenienti dall'Italia. Era usata insieme a un altro termine, macaroni, qualcosa di simile, perché purtroppo episodi di razzismo variamente diffuso ce ne sono sempre stati. Ma questa canzone ha alcuni versi che hanno colpito molto la tua sensibilità. Leggiceli un po'.
E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane, e l'onta del rifiuto. Lo sapevamo anche noi, questo guardare muto. Allora, di fronte a questi versi non ci si può voltare di fronte poi alle persone che vivono questa situazione, perché è pazzesco, cioè è veramente poetica questa visione di persone che dalle vetrine, me le immagino proprio chiudendo gli occhi, vedono sfornare il pane tiepido, quel profumo pazzesco che ha il pane, però l'impossibilità di poterselo comprare, poterlo mangiare, quindi lo stomaco che è poetico oggi era sicuramente crudissimo all'epoca, ed è crudo chi la vive adesso questa situazione. Quindi leggendo, ascoltando, vivendo, guardando veramente le persone, non sempre bombardati da queste arma di distrazione, non di distruzione, di distrazione, di massa, non possiamo voltarci dall'altra parte. E tra l'altro va scritto un bellissimo libro, Gian Antonio Stella, che si chiama Lorda, quando gli albanesi eravamo noi, che racconta tutte le storie, tutti i soprannomi che davano gli americani, i francesi, i tedeschi agli immigrati italiani. Quindi una cosa che io sinceramente sento scorrere nelle vene, perché penso che la storia della migrazione non sia un discorso puramente italiano per quello che abbiamo vissuto noi, ma dell'umanità. Quindi una continua migrazione, magari un giorno arriveremo sulla Luna e saremo i nuovi immigrati del suolo lunare. Se pensiamo, siamo stati scimmie, ci siamo spostati dal continente africano a quello eurasiatico, e da lì poi è un discorso, non si possono fermare. Noi, i politici, qualcuno vuole fermarlo, ma non si può fermare e non si deve fermare, perché la biodiversità è ciò di più bello che ci può essere, perché dal caos nasce tutto quello che conosciamo.
Direi che più a rischio estinzione chi contrasta tutto questo e vuole portarci idee retrograde, quindi probabilmente quella categoria di persone è destinata ad estinguersi. E invece noi cerchiamo di arricchirci, e so che è una cosa che tu fai abitualmente, e credo anche questa non sia molto comune, quando incontri qualcuno in giro per la strada eccetera, che capisci che arriva da un'altra realtà e magari ti vuole chiedere un semplice aiuto economico, un piccolo obolo, ma fermarsi a fare due parole, a scoprire un po' la sua storia, e probabilmente è più utile e più significativo per quella persona che qualcuno chieda notizie
di esatto lui. Guarda, ti posso dire una cosa direttissima, perché spesso probabilmente solo una situazione, quella di chiedere del denaro, quello di cui hanno più bisogno spesso è veramente di un collegamento, di un contatto umano, di leggere negli occhi e di sentire che comunque dall'altra parte c'è una persona che, anche se non ti lascia il 50 centesimi, l'euro, il 2 euro, il 5 euro, ha quella voglia vera di fermare a parlarsi. E ti posso dire che ho stretto delle amicizie bellissime, e durante il lockdown, se per noi era una situazione brutta, ma io sinceramente vivevo come credo il 99% di noi di una situazione normale, in una situazione sì molto chiusa, molto depressiva, però ricordiamoci delle classi sfavorite, mi sentivo molto spesso per videochiamata con qualche ragazzo che vende le rose di qua, con cui ci eravamo scambiati il contatto, perché penso che vivere in un appartamento di 11 persone e senza poter lavorare, perché ufficialmente già non lo possono fare, sono persone sconosciute a livello del sistema, che sono X, perché non hanno neanche un documento la maggior parte di loro, e deve essere una situazione veramente degradante, è poco noto il caso di Moussa Balde, quel ragazzo a cui è stato preso il telefonino, è stato picchiato, poi è stato mandato in un centro CPR, che sono questi centri stranissimi dove recuperano, ma comunque invece poi sono degli inferni
invece
quotidiani,
di centri di detenzione,
e questo ragazzo si è suicidato.
È un caso recentissimo successo a Torino, sì. Senza parole, non posso dire niente su questo tema, perché fa solo star male.
E siamo nel 2021, quindi sì. La Belle Époque, se siamo in una nuova Belle Époque, comunque ci sono tante cose di una brutta époque, perché non è possibile e considerabile delle situazioni del genere.
Sì, un pensiero a questo ragazzo, se puoi per cortesia ripetere il suo nome.
Moussa Balde, poi non so se la pronuncia.
No, non importa, lo ricordiamo, e gli voglio dedicare un brano che abbiamo in scaletta, che è L'Italien di Serge Reggiani.
C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien, et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, valeur, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui même, je joue bien mal aux dames, tu sais, du temps que j'étais chercheur d'or. Elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, y'en a n'est pas sa propre più. Se ci sei, aprimi la porta, dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'Italien. je reviens de si loin, la route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre, tu es là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance, c'est que tu n'as pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù.
Ah, questo Italien di Serge Reggiani va un po' a seguire il percorso che abbiamo tracciato negli argomenti di cui stiamo parlando, e c'è anche un po' un corso di ricorsi storici rispetto a Gianmaria Testa, perché lui era di origine italiana, immigrato in Francia, cambiò il suo nome da Sergio a Serge e fece proprio fortuna come attore, come cantante, più riconosciuto in Francia che in Italia. Dico ancora una piccola cosa curiosa, poi faccio parlare a te un po' più in specifico dei contenuti di questo brano, ma era stato tradotto e ricantato da lui in italiano questo brano, con la traduzione di Bruno Lauzi, che ha tradotto tantissimi brani in modo egregio, e l'aveva trasformato in il francese, e quindi c'era uno strano ribaltamento di ruoli. Ma di nuovo questo testo di Serge Reggiani ha un contenuto decisamente importante.
Sì, anche qua parliamo, rimaniamo sempre in tema, quindi c'è questo emigrato che è un immigrato, perché comunque sì. In questo caso diventa un immigrato e chiede aprimi la porta, cioè non ne posso proprio più. Perché poi nella traduzione, traducendo quella che è il testo, e questo personaggio che fa di tutto pur di campare, di portare a casa la pagnotta, e vede tutti con la schiena girata, il volto girato dall'altra parte, questo soprannome, l'Italien, che non identifica tanto l'italiano, ma il tipo eccolo qua, cioè un modo molto dispregiativo, che un po' come Rital per Gianmaria Testa che abbiamo sentito prima. E quindi questo senso poi di rivalsa, perché poi lui fortunatamente ha avuto fortuna, noi vediamo lui, ma quanti poi nell'iceberg invece sono rimasti sotto e non riusciamo a vedere questa visione così romanzata di quella poi che è la storia di una persona che ce l'ha fatta.
Sì, è interessante la storia di Serge Reggiani, ti devo dire che la voglio approfondire, perché trovo molto molto, credo ci siano molti spunti anche per cercare dei brani suoi meno conosciuti, quindi ti ringrazio per averla portata in questa trasmissione. Adesso però è ora di ascoltare almeno qualche tuo brano, perché visto che stiamo in qualche modo siamo partiti molto alla lontana, abbiamo detto ascoltiamo dei brani che ti piacciono, ma siamo qui soprattutto per ricordare che il 28 di luglio ci sarà il tuo concerto finalmente, e dall'album che abbiamo ascoltato la scorsa puntata, Siamo soli io e te, che appunto è uscito nel 2020, hai deciso di farci ascoltare Eterna Serenata. Quindi cambiamo un pochino atmosfere, direi.
Sì, cambiamo registro, entriamo in un mondo un po' più gentile, più delicato, perché questa canzone non ha un tema così sociale, ma ha un tema che difficilmente riesco ad aver padronanza, e ne vorrei aver di più, che ovvero una canzone tema amore, se okay. vogliamo così, senza dover scadere nel sole cuore amore classicissimo. E quindi, visto che comunque è una delle canzoni che piace di più a chi ha ascoltato l'album e quindi mi dice: ah, a me piace questa, piace questa, piace questa, e allora mi fido degli ascoltatori, perché è giusto che sia un giocare a tennis tra chi fa, chi ascolta, ed è giusto anche ascoltare chi ha ascoltato, quindi non deve essere solo un monologo e un crogiolarsi in se stessi.
Sì, è importantissimo il rimando che gli ascoltatori hanno rispetto a quello che un artista crea, perché ci sono certe aspettative, poi magari un brano a cui tu pensavi di meno e invece poi ha più presa sul pubblico. Quindi, per entrare un po' in atmosfera del tuo prossimo concerto, ascoltiamo Eterna Serenata.
Ci copre dalla pioggia al tetto, però ci toglie il cielo. Placa la sete l'acqua, però il vino è più sincero. Parla piano, non parlare, alimenta il mio motore. Le tue cosce sono treni a vapore. Rendiamoci perfetti, adornando la bellezza. Vulnerabili e sensibili, esseri di carta pesta. Mischiamo i nostri odori come carte dentro un mazzo. Finalmente uscito cuori, lo aspettavo da un bel pezzo. Canzoni ne avevo scritte già, ma mai per te. Riempio di frasi i muri che mi abbracciano. Così vorrei essere io con la donna del mio cuore, donarle la libertà che è il più bel segno d'amore. Così vorrei che fossi con la donna che ho al mio fianco, uniti per natura come il tuono e il lampo. Io che non sono un cantante, non sono neanche un poeta, e bevo, scrivo e canto per fuggir dalla serata. Io che guardo il mare, sai, non so più cosa fare. Vorrei tenderti la mano e per la mano trattenere, trattenere il tuo respiro che si fonde con il mio. Come petali cangianti, come orfani di Dio, come figli delle stelle che festeggiano danzando e distillano i ricordi sopra un letto che ormai stanco. La terra ferma, scorta da prora, è fantastica. Intravede uno sprazzo di civiltà che mi accoglierà. Così vorrei essere io con la donna del mio cuore, donarle la libertà che è il più bel segno d'amore. Così vorrei che fossi con la donna che ho al mio fianco, uniti per natura come il tuono e il lampo. Sono un cantante, non sono neanche un poeta. Ti
dedico la vita e questa eterna serenata.
Abbiamo decisamente cambiato atmosfera con la tua eterna serenata. Mi è venuto in mente anche, visto che le creazioni artistiche nascono un po' singolarmente nella propria stanzetta, diciamo, quindi immagino che tu componga con la tua chitarra e poi però c'è un momento in cui bisogna far ascoltare le proprie cose e condividerle. Quindi volevo che ci parlassi un po' di chi sono i tuoi musicisti che suonano sul disco e che poi saranno invece con te al concerto.
Sì, allora al concerto saranno presenti dei musicisti che hanno collaborato nel disco, sono tre, che sono Maurizio Brunod alla chitarra, che viene come ospite speciale del concerto, poi c'è Massimo Marino alla fisarmonica e Marco Bellafiore al contrabbasso. Nel disco non c'era Filippo Brate alle batterie e alle percussioni per questioni, veramente non ci conoscevamo ancora. E poi come organico ancora dovevamo strutturarci, perché poi questa cosa è nata veramente in trio, si è trasformata pian piano, quindi tutto il discorso di post produzione ce l'ha fatto Enrico Caruso, a cui tengo a ringraziare. E invece dal vivo alla batteria avrò appunto Filippo Abrate.
Ok, quindi è un gruppo che ha una base, insomma, c'è un trio iniziale e poi si è espanso proprio per realizzare questo live, e da qui in avanti ti auguro che sia un gruppo stabile per fare tanti bei concerti insieme.
Grazie, sì.
Proprio in modo ben augurante, ascoltiamo un brano di Pino Daniele che è stato riconosciuto dai suoi musicisti come un grande capogruppo, un grande artista che ha saputo raccogliere intorno a sé dei musicisti fenomenali che poi erano e sono tutti solisti. Lui aveva veramente un super gruppo con James Senese, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Joe Amoruso, dimmi se dimentico qualcuno, Rino Zurzolo, insomma dei nomi stellari. E adesso ascoltiamo un live proprio tratto da uno dei concerti più recenti di Pino Daniele, dove aveva ricostituito la band degli Esordi, proprio per ascoltare un brano del 1980 di un caposaldo della musica italiana che era Nero a metà. E ascoltiamo Alleria, che è un brano che ultimamente hai riscoperto anche tu, direi.
Sì, 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 su lui ci sono troppe parole, ce ne sono poche, lasciamo parlare la musica perché è favoloso.
E poi mi sembra che sia in un'atmosfera napoletana che prossimamente andrai finalmente a scoprire anche di persona.
Sì, esatto, non ho mai visto Napoli, ho sempre avuto questo sogno nel cassetto e tra qualche giorno si avvererà, perché faccio un piccolo viaggio tra Roma e Napoli. Roma già la amo alla follia, l'ho vista più volte. Napoli sarà la prima volta, ma so che le aspettative saranno sicuramente ripagate, perché quell'ambiente, quel calore, quel mondo è ciò che mi piace.
Entriamo in questa atmosfera napoletana con Alleria.
Passo di becca fa, tutto cresce se ne va. Passo di becca, non c'è credi più. Voglio sola ma asciutta, voglio un'ora ma ricorda, oh no. Alla ria per un momento ti vuoi scordare. Bisognerà la rì, quando hai sofferto sapo sulla di. E sai, a voglia la luca, che non c'è zicca niente tu. Univa su lamenterà, ma la Maria se ne va. Posso dire che fa se la mia voce cambierà. Passo di ebbe per noi, vuoi bene più. Ti resta solo quello che non vuoi e non ti aspetti niente perché lo sai che passo di ebbe. Tu non cresci mai.
Abbiamo avuto anche il piacere di ascoltare Pino Daniele con la sua chitarra e con tutto il suo mondo, che devo dire, chi conosce anche un po' me sa che il mondo dell'arte in generale, ma soprattutto della musica napoletana, è per me qualcosa di irrinunciabile. Non ho nessuna origine napoletana, ma sento la musica che ascolto da tutti questi artisti che arrivano da quell'area come far parte di me. Quindi volevo in questa puntata far ascoltare anche qualcosa di Teresa De Sio, che è affine al mondo di Pino Daniele, era anche una sua amica, ma è anche affine a dei temi di cui parli tu. Quindi una prossima volta faremo una puntata in cui tu ci porti i tuoi riferimenti, le tue artiste al femminile nella musica italiana, o faremo anche magari degli ascolti di artiste straniere. Ma questa atmosfera napoletana credo che sarà interessante per te scoprire quello che ti porterà le emozioni, le sensazioni della città di Napoli, perché tra le cose inedite c'è qualcosa che riguarda la città di Napoli, qualcosa che hai già scritto?
Sì, già 2-3 anni fa scrissi una canzone su Napoli senza aver mai visto Napoli, quindi cercherò di vedere, verificare se quello che ho scritto sarà ciò che vedrò, un po' come Emilio Salgari, che non ha mai viaggiato eppure ha narrato di tutto il mondo, quindi sarebbe anche bello aver azzeccato ciò, le mie aspettative. E quindi non vedo l'ora di godere un po' di sole, un po' di calore, che è quella che è la forza della città.
E tanta alleria, come diceva Pino Daniele. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo fatto delle interessantissime riflessioni, ci sono sempre tanti spunti dai racconti che ci fai, da come esprimi un po' il tuo stare nella nostra società come artista, ma anche come persona. Quindi ti ringrazio di nuovo.
Grazie.
Per essere stato qui e tornerai. L'ultimo brano che abbiamo scelto insieme per salutare il nostro pubblico e nuovamente per rinnovare l'invito al concerto del 28 di luglio. Tra l'altro dico come informazione di servizio che sui tuoi canali social ci si può informare sulle modalità di ingresso e poi anche telefonando e anche qui guardando tutti i canali di informazione del contatto del Canavese, che è quello che organizza nel cortile del Museo Garda il tuo concerto. E abbiamo scelto di ascoltare questo brano, che sicuramente ha anche una origine letteraria, Dissipazio HG, io la leggo così.
Esatto.
Velocissimamente dici qualcosa sul brano.
Sì, tratta direttamente da questo libro di Guido Morselli, e poi purtroppo è diventato anche molto profetico, perché abbiamo vissuto questa situazione più o meno nel nostro bruttissimo periodo da un anno e mezzo a questa parte. Non mi dilungo, perché tra l'altro di tutti i brani farò una piccola spiegazione, o comunque farò entrare nel mondo il giorno del concerto, quindi ci tengo a lasciare anche quest'aria sospesa e di possibile sorpresa.
Allora, grazie per questa suspense e ci vediamo il 28. Ciao!
Ciao!
Spariti linotipisti dalle loro linotai, evaporati fabbricanti di libri, editori del quarto Rai, scomparse le allegre feste da milioni di persone che a sentirsi meno sole si rifugia nell'amore. Svaniti mendicanti, trafficanti di opinioni, i politici stagnanti, vigliacchi ladri mascalzoni, dimenticata la borghesia in una nuvola di niente, in una Roma senza papa, in un io senza presente. Qual è la differenza che c'è tra l'essere solo e il sentirsi tale? Scomparsi solipsisti dalle loro percezioni, dissipato l'umano genere in un gioco di neutroni, dissolti gli ermicolli dai sospiri dei mandriani, dai dipinti dei fobantropi alle tende degli indiani, estinti gli pterodattili come estinti sugli umani, estinti Platone e Sartre e i boriosi del domani, sepolti gli insuccessi e il libero pensiero, sepolta la ragazza dall'occhio nero. Qual è la differenza che c'è tra l'essere solo e il sentirsi tale? E i cinema, i teatri, gli stadi, i palazzetti, le chiese, i condomini, le strade, i vicoletti, son vuote anche le scuole, le biblioteche, i templi, bar, i ristoranti, gli ospedali, i letti. Che c'è tra l'essere solo e il sentirsi tale? Qual è la differenza che c'è tra l'essere solo e il sentirsi tale?